Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Nel nostro studio c'è adesso Suor Maria Angela Bertelli, una missionaria saveriana, autrice di un testo intitolato La casa degli angeli, di cui tra poco vi parleremo, infatti proprio con lei, edito da Itaca. E cominciamo da una tua presentazione, Suor Maria Angela. Chi è Suor Maria Angela? Chi è una missionaria saveriana?
Sono una missionaria saveriana, quindi la famiglia saveriana è specialmente per l'evangelizzazione ai non cristiani. Siamo una delle 4-5 congregazioni di diritto pontificio per la evangelizzazione dei popoli. E la caratteristica nostra è l'onnipotenza misericordiosa di Dio, proprio perché annunciare il Vangelo e fare in modo che la gente si percepisca come figlio di Dio e si conosca questa realtà meravigliosa è frutto non tanto di un lavoro che noi facciamo, ma è frutto di una grazia, quindi di ciò che Dio può fare ben oltre le nostre misure, è frutto anche di quel che Dio può fare attraverso gente misera, che siamo noi, che sono le persone che incontriamo, quindi e la spiritualità mariana, di Maria che in fretta va da Elisabetta per portare Gesù, è ancora in grembo, però in fondo l'aver Gesù nel suo grembo è Elisabetta, Giovanni Battista, insomma questo incontro tra donne che generano la vita, è sempre stato il cuore, ecco, della nostra congregazione. Madre Celestina Bottego è stata la fondatrice, padre Giacomo Spagnolo il fondatore, un saveriano.
Beh, mentre parlavi di Maria che va in fretta, veniva in mente quella frase detta un po' per scherzo e un po' no, di Papa Francesco, quando disse che bisognerebbe aggiungere alle litanie della Madonna anche quella di Signora che va in fretta, perché ha sempre fretta di soccorrerci.
Sì. Infatti per noi, cioè, almeno anche per me come infermiera, devi fare alla svelta quello che bisogna fare, non si può aspettare. Mi sento congeniale, cioè questa frase la sento congeniale prima di tutto anche al mio carattere, e anche così come famiglia missionaria, così mi sono sentita in sintonia con questa spiritualità, diciamo, no? Che tutte quelle sorelle vivono ognuna nel suo campo, perché noi non abbiamo, non so, scuole, ospedali, grandi opere, è soprattutto un lavoro fatto a tu per tu con la gente, nei piccoli gruppi, nei villaggi, no? Sia di educazione delle donne e dei bambini, di aiuto ai più poveri, di evangelizzazione, catechesi, preparazione dei catechisti, ecco, quindi in tutte le forme. A me è capitato che appunto sia un'istituzione, diciamo, perché c'è anche una casa in pietra, questa casa degli angeli, però normalmente ci muoviamo in modo molto semplice, senza troppi pesi sulle spalle, diciamo.
Prima di parlare della casa degli angeli, parliamo della città degli angeli.
Sì, Bangkok. Città degli angeli perché in realtà il vero nome di Bangkok è Krung Thep. Krung vuol dire città, Thep degli angeli. Poi gli stranieri hanno dato questo nome perché era Bangkok, quando loro arrivavano in nave, era un villaggio, diciamo, e Bang e Kok era c'erano delle specie di olive che sono chiamate così, quindi il nome è rimasto quello, ma in realtà sarebbe come una Los Angeles della Thailandia.
Ecco. E invece la casa degli angeli, e la casa che poi degli dà il titolo a questo libro.
La casa degli angeli, il nome è stato dato da due ragazzi, Cristiano e Federica, della diocesi di Venezia, che sono venuti, erano fidanzati allora in visita a padre Adriano Pelosin del PIME, e vedendo il lavoro che in particolare io facevo lì nella baraccopoli, con i malati, i bambini disabili, i malati di AIDS, hanno detto ma perché non scriviamo qualcosa, un progetto che la Caritas potrebbe offrire, non la Caritas di Venezia. Questa ragazza lavorava appunto per la Caritas di Venezia e sapeva che Monsignor Dino Pistolato era molto favorevole a sostenere, ecco, questo tipo di progetti. E quindi io non l'ho mai proprio pensata, né immaginata, né programmata. E il nome l'hanno dato loro, pensando che appunto i nostri bimbi davvero sono come degli angeli, cioè loro, nonostante che uno possa pensare sono disabili, è il loro karma, no? Nella cultura thailandese, quindi una maledizione, una punizione, in realtà sono angeli che sono vicino a Gesù nella nascita, annunciano la nascita di Gesù, lo sostengono nell'orto del Getsemani, lo consolano, annunciano la sua risurrezione, sono con la prima chiesa, liberano San Pietro dalle catene, insomma, gli angeli che conducono alla guarigione, gli angeli che conducono a delle buone notizie, gli angeli che ci difendono dal male. Alla fine è forse il titolo più calzato che si poteva trovare per questa casa dei bambini, quindi non più disabili ma angeli che aiutano noi, no? È così.
Ecco, in questo libro vedevo che ci sono storie di 15 mamme, se non sbaglio.
Sì.
Storie difficili e allo stesso tempo però da cui emerge una situazione anche di speranza.
Sì.
Volevo chiederti di raccontarne, magari di sceglierne una o di raccontare alcuni episodi che possono dare un'idea ai nostri ascoltatori.
È difficile scegliere, sono tutti episodi che ho voluto, non ho mai pensato prima di tutto di scrivere un libro perché non ne sarei stata capace, ma erano troppo belle e sorprendenti le cose che nascevano, e in fondo l'opera di Dio in loro, mamme per lo più buddiste all'inizio, poi alcune sono anche fatte cristiane, per perderle, per dimenticarle, quindi le avevo buttate giù così, per caso. Poi ho aspettato altri 3 anni perché non avevo più tempo di scriverne altre, poi c'è stato chi mi ha spinto fino al punto di no, le devi scrivere per tutte, insomma. E perché per esempio qualche battuta, no? Una mamma con un bambino che aveva un cancro al cervello, medulloblastoma, il cancro con più malignità per i bambini, al quarto stadio, l'OMS dice. Questo bimbo a 2 anni e mezzo le hanno scoperto questo tumore, lei era garzone da muratore, aveva un'altra bimba molto più piccolina. Quando hanno scoperto questa cosa ha dovuto smettere di lavorare, si è ritrovato in ospedale con questo bimbo, operato in 2 mesi 3 volte, rimasto in coma. Il marito l'ha abbandonata in quel momento di maggior bisogno, quindi era praticamente sulla strada, questa mamma mangiava perché assisteva il bimbo in ospedale e gliene davano per carità. E tante altre cose, e alla fine arriva a dire un giorno mentre eravamo in macchina, vedo che sorride, quasi si diverte col suo bimbo, e dice, gli ho detto, ma tu sei matta, cosa ridi? Dice, sister, tu mi prenderesti per matta perché anche quando assistevo il mio bimbo che era in coma, io gli parlavo perché sapevo che lui mi sentiva e tutti mi prendevano per pazza. Dice, anche adesso se io rido è perché questo bimbo per me non è più una punizione, ma è stata la grazia più grande, perché senza di lui non avrei mai incontrato Dio, la sua misericordia per me nella mia vita. Un'altra donna che appunto ci aiuta, lei non è mamma di un bimbo disabile, ma era stata una che mi aveva aiutato dagli inizi, e era una che gli aveva dato 16 anni e mezzo di galera per droga, e quando ancora servivo la gente così senza casa degli angeli nella baraccopoli, padre Adriano mi ha detto vai a aiutare la sister perché lei è uscita dalla galera dopo 8 anni e mezzo, mi ha dato lo sconto perché si era comportata bene e sarebbe stata pronta ad andare a Pattaya a fare la vita. Padre Adriano dice vai a aiutare la sister Angela, allora è venuta e ci conoscevamo da allora, quindi c'è stato un momento in cui leggendo il Vangelo della risurrezione di Lazzaro, lei l'ha commentata così, io sono come Lazzaro, come un morto che puzza da 4 giorni nella tomba, dice però il Signore ha ascoltato anche me. Perché aveva appena ricevuto la telefonata di una delle sue figlie che si era praticamente perduta anche lei nella droga e a cui lei non poteva dire niente perché la figlia gli diceva ma tu cosa mi vieni a dire che ne hai fatte più di me, e lei era umiliata da questa cosa perché ormai lei si era riscattata e avrebbe voluto che le sue figlie capissero, e poi dice ma Dio mi ha ascoltato, oggi mia figlia mi ha telefonato, dice, e come Gesù dice non ti ringrazio Padre perché mi hai ascoltato, no? E che sia questa risurrezione perché conoscano, no, la tua grazia. E lei si è sentita davvero come graziata nonostante tutto, nonostante la sua vita, no? Di questa cosa qua. Un'altra addirittura, una buddista, era una maestra che ci aiutava, lei buddista alla radice, il papà è buddista anche lui, molto ligi, no? a far tutto bene per meritarsi il bene. Aveva avuto certe espressioni, molto brava anche con i bimbi, aveva avuto certe espressioni, diceva io però non mi farò mai cristiana perché ho visto anche cattivi esempi dei cristiani. E io gli ho detto ma allora perché vieni a messa tutti i giorni, vieni al rosario tutti i giorni? Dice sì, ho conosciuto la Madonna perché lavoravo presso altre suore, ma dice: Gesù non l'avevo mai conosciuto, l'ho conosciuto qui alla Casa degli Angeli, perché tu ne parli e lo vedi in questi bambini. E gli ho detto: se tu solo capissi che cos'è l'Eucaristia, questo spezzare il pane e dare di sé agli altri, non diresti così, stai scherzando col fuoco, no? E poi l'ho lasciata lì, lei cercava a volte di ingaggiarmi in qualche discorso per capire meglio, ho detto: no, io quel che dico a te lo dico a tutte, sia alle mamme che vengono dalle baraccopoli e anche a te, ma nessun privilegio per te che sei praticamente la maestra, no? Che si sentiva un po' più su delle mamme e ancora di più su di questa che era stata una galeotta e poi si era convertita, aveva ricevuto il battesimo. Dopo un po' mi dice: ma sister, ti ricordi quando mi dicevi scherzavo col fuoco? Ho detto: sì, allora cos'è successo? Dice: sto bruciando, capisco che Dio mi sta chiamando e non solo a ricevere il battesimo, ma a dar tutta la mia vita per Lui. Ha detto: ah, io non ne voglio sapere di prenderti come responsabilità. Ha detto: vai in parrocchia, fai il cammino che c'è da fare. Insomma, sta di fatto che poi c'è stato un momento in cui lei credeva che si meritasse il battesimo, siccome lei sapeva tutte le risposte, aveva studiato il catechismo, un anno lei se ne sapeva più di tutti gli altri, perché poi alla Casa degli Angeli prendiamo il Vangelo, così lo vedeva come una pretesa. E quando mi hanno chiesto: tu cosa ne pensi? Ho detto: ma aspettiamo un momento, perché vedevo che nel suo fare le cose aveva ancora la mentalità buddista, cioè è un diritto, perché io so le risposte, no?
Mentre un po' un esame da superare.
Esatto, come dire, però devi capire la grazia di questa cosa, cioè il battesimo nessuno se lo merita, non me lo sono meritata io che me l'han dato senza saperlo, lo devi solo riscoprire e per te lo devi cogliere come una grande grazia che Dio ti fa. E vedendo come si prendevano contro tra lei e quell'altra ragazza che era una galeotta, insomma, no? Abbiamo avuto diverse, quindi hanno rimandato il battesimo di un anno, lei subito se l'è presa, no? Come dire, ma come, no? E tutti gli scontri con quest'altra, no? Poi il cammino invece di dire, avevo come dire, davanti a me, prima l'avevo avuto dentro di me, no? Il pubblicano e il fariseo, e vederli fuori dire, riusciamo a stare insieme nella stessa casa per la stessa causa di questi bambini? Uno che è un povero, è un peccatore perdonato, e tu che ti credi giusta, ma ti devi abbassare a queste, perché Dio si è abbassato, Gesù si è abbassato per te, e questa è la grazia grande, no? Di farlo proprio perché per una sovrabbondanza di amore, di grazia ricevuta, non perché tu sai più delle altre, sei più pulita delle altre. Ecco, alla fine ha ricevuto il battesimo anche lei, ma era di molto cambiata la cosa, quindi cioè, sono storie che uno non le può inventare, non le può immaginare, le vedi semplicemente accadere, questa opera di Dio che cesella il cuore dell'uomo in una maniera che, cioè, ognuno diventa un'opera d'arte e poi non è ancora conclusa. Ecco, questo è solo l'inizio, insomma, no, di questa cosa. E ce ne sarebbero tantissime, insomma, ma forse basta.
Sì, in pratica hai già anticipato l'ultima domanda
che
volevo fare.
Se no vendi il libro!
Hai già anticipato l'ultima domanda che volevo fare, cioè su come si uniscono la preghiera e la missione, che sono due aspetti che a volte vengono percepiti come separati e invece...
Ecco, no, addirittura anche per le mamme ho sempre detto: non vi chiedo di convertirvi a un'altra alla religione cristiana, ma è un'occasione per voi di vedere che cosa può fare il Signore per voi, di rendervi conto di quanto siete amate dai volontari, anche dalla gente che viene, che non vi conoscono neppure, eppure spendono le loro vacanze, danno le loro offerte per voi, no? E da sempre, all'inizio col contagocce, come dare la pappa ai bambini attraverso il sondino nasogastrico, perché non riescono a mangiare, no, le cose, e quindi gli davo Dio col contagocce e poi pian piano hanno imparato a gustare la Bibbia, a gustare i racconti, no? Gli ultimi ritiri che abbiamo fatto li abbiamo fatti sul libro di Giobbe, una cosa incredibile, Giobbe che è stato come punito, no? Si sente punito da Dio per tutto quello che gli è capitato, mentre è stata una prova che in fondo Satana l'ha messo in quella prova lì, e Dio invece diceva: vedi com'è bravo il mio servo Giobbe, ma Satana, sospettando, costringe Dio a dire: devo star zitto, devo lasciare che Giobbe da solo faccia vedere che mi ama perché mi ama, non per i miei regali, no? Quindi, e le mamme hanno colto questa cosa, cioè come dire, alta teologia che uno che ha vissuto quelle esperienze lì la coglie. Quindi la preghiera è stata quella che ci ha accompagnato, di nuovo pian pianino. A questo punto abbiamo un momento di preghiera alla mattina prima di iniziare il lavoro e del Vangelo del giorno, condiviso da tutti, ognuna dice un pensierino, oppure a volte lo spiego, ma adesso molte parlano spontaneamente. Un secondo momento è nel momento del riposino dei bambini, anche dopo che le mamme hanno mangiato, a mezzogiorno, nell'ora calda del giorno, e noi stiamo lì insieme, no? E così, con la lettura continua della Bibbia o altre letture, così, che ci aiutano poi la condivisione. Poi una volta al mese anche il ritiro, no? Un giorno alla settimana abbiamo l'adorazione. Pian pianino capiscono che stare davanti a Gesù Eucaristia è lo spezzare il pane della propria vita, che è un pane buono per la vita degli altri, che li fa rivivere. E loro possono capire, no? Cosa c'entra la spiritualità appunto eucaristica col loro modo di vivere, col loro darsi, spezzarsi per questi bimbi. E io stessa appunto davanti a queste cose, ma è come se dessero a me il pieno, no? Per continuare anch'io a spendermi per loro. È davvero è diventata una famiglia, sì.
Grazie, Suor Maria Angela. Da quello che ci ha raccontato è emerso proprio che l'evangelizzazione più efficace consiste nel colmare quella mancanza del cuore dell'uomo, sì, cui fa riferimento, sì, il titolo del meeting.
Sì.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.